Buongiorno a tutti ragazzi, allora con voi vorrei fare oggi una riflessione su come sta cambiando il mondo. Dico sempre che l'analisi, lo studio di come si evolve il mondo ci permette A, di evitare degli errori grossolani, B, di trarre un vantaggio delle situazioni che si vengono a creare. Foto dell'Economist mi ha molto colpito perché è un tema che vedo e ho sentito più volte. E poi osservando un po' la realtà e la demografia a livello globale ci rendiamo conto che è una dinamica abbastanza reale. Allora, ho postato un articolo sull'immobiliare italiano e giapponese sul gruppo dell'FT Academy in merito a questo tema. Ora vorrei un attimo ampliarlo e farvi una riflessione, perché riguarda il Giappone, riguarda l'Italia, riguarda anche la Cina, riguarda un po' tutto il mondo. Allora, andiamo verso un momento di grande trasformazione, dove di fatto una parte della popolazione mondiale non cresce più, ma è destinata all'estinzione. Questo è un dato di fatto. Fra questi c'è sicuramente l'Italia e in generale l'Europa. Ricordo che nel 2040, 2050, la sola Nigeria avrà tutta la popolazione di tutta quanta l'Europa. E questo è un dato di fatto. Quindi che cosa succede? Che noi come esseri umani, ma in generale anche come investitori, dobbiamo capire che cosa sta succedendo al mondo, come si evolve il mondo e quali sono i pro e i contro. Quindi questo è un dato di fatto. Quindi per esempio ho recentemente postato anche un video, andatevelo a guardare, sul tema dell'Italia, che non è un video catastrofista, ma è realistico. Cioè, a un certo punto, se la popolazione invecchia e non viene sostituita, quindi il numero delle persone che muore è superiore rispetto a quelle che nasce o di quelle che immigrano nel paese, è evidente che il paese avrà una sua implosione. Adesso poi cerchiamo di capire queste implosioni che cosa vogliono dire e questi cambiamenti che cosa vogliono dire. Allora, se io ragiono dentro questi termini qua, per esempio il termine europeo, mi rendo conto per esempio che l'Europa ha un certo tipo di debito, di una certa entità, e che continuerà sempre di più ad aumentare e che inevitabilmente sarà destinato a implodere. Molti si preoccupano del debito americano, ma l'America è ancora un paese giovane, un paese ancora che cresce in termini di popolazione, poi basta che cambino due politiche migratorie e continuano a crescere. E quindi questo è un elemento, perché diciamo che da un calcio alla lattina la sposta più avanti. Mentre in Europa, o banalmente in Italia, se io oggi ho una base imponibile di un certo tipo e una popolazione che invecchia sempre di più, quindi l'età media aumenta sempre di più, la sostenibilità per esempio del sistema pensionistico è destinata a morire. Ma questo è un discorso che non vale solo per l'Italia, eh? Secondo me è un discorso che vale per tutta quanta l'Europa. Quindi io mi immagino fra X anni, con debito superiore e popolazione in età lavorativa più bassa, che cosa succederà al sistema, che cosa succederà a tutto l'organigramma. Non lo so, però diciamo che la visione non è certamente particolarmente positiva. E quindi questo è un primo elemento. Altro elemento, io vi do degli spunti di riflessione come sempre, no? Poi ce ne possono essere altri, quelli che mi vengono in mente, cercando sempre di stimolare la riflessione ed evitare magari degli errori e agevolare magari degli investimenti. Un altro articolo che avevo letto che mi ha molto colpito è che alcune aree del Giappone sono vuote, le case non vengono affittate, Perché non c'è popolazione. Quindi ci sono delle aree in Giappone dove stanno completamente morendo per mancanza di popolazione. E se noi ci pensiamo, è la stessa cosa che è avvenuta nella gravissima crisi immobiliare che c'è stata in Cina. La Cina cosa ha fatto? Negli ultimi anni, prima della sua crisi, cresceva come? Dava sussidi il governo dava sussidi alle aziende che creavano, delle aziende dell'edilizia, per costruire case. Diceva, tanto la popolazione poi arriverà, tanto poi la popolazione arriverà, però poi in realtà hanno fatto una legge che bloccava a non fare più di due figli e qui la popolazione non è arrivata e quindi sono state costruite 1, 2, 3, 4, 100, 1000 città che sono rimaste sempre vuote e da lì poi è scoppiata la crisi immobiliare. Quindi in Cina il problema è che hanno spinto oltre il limite, quindi hanno cominciato a costruire sull'idea che qualcuno dovesse arrivare. In altri paesi, vedi il Giappone, ma secondo me succederà anche in Italia, alcune zone moriranno semplicemente perché non c'è popolazione che ci va. E quindi molte persone che pensano che investire nel settore immobiliare sia una cosa fichissima e magari mettono tutti i loro soldi nel settore immobiliare e investono magari nelle zone sbagliate, questo non dico che tutta l'Italia succederà, perché magari se tu compri nel centro di Milano, il centro di Milano ci sarà sempre, il centro di Roma ci sarà sempre, il centro delle grandi città magari ci sarà sempre. Però se già magari vuoi spendere meno e compri un po' nella periferia, c'è il rischio che quella periferia lì muoia e che non venga più abitata da esseri umani. E questo è un dato di fatto. Sembra incredibile, però se noi andiamo a vedere i numeri è abbastanza evidente che ci sia questo fenomeno. Quindi questo è un primo tema da prendere in considerazione. Quindi A, la sostenibilità nel medio e lungo termine del debito, problematiche legate alla valuta, sicuramente, e in più temi legati a real estate. Questi sono dati di fatto, non sono opinabili. Sono opinabili nei tempi, nei modi, nelle aree, ma certamente sono dei dati. Poi l'altro elemento che invece, di cui non abbiamo certezza, ma che è un dato di fatto, è che ci sono alcune nazioni invece che crescono molto, quindi bisognerebbe cercare di investire. Io ho guardato su alcune aree, per esempio Nigeria, molto interessante tutto, però scusatemi, la borsa nigeriana è poco trattata, si fanno ancora difficoltà, eccetera, eccetera, però la Nigeria e l'Africa sono stati sicuramente molto interessanti. Gli stati dove c'è una maggiore natalità sono l'India, sono l'Africa, sono Sud America, l'Indonesia, Vietnam, eccetera, eccetera. Quindi quello che io suggerisco è guardate dove c'è un alto livello di natalità, perché poi questo livello di natalità provocherà inevitabilmente un miglioramento della situazione del mercato e creerà nuovi consumatori. Poi c'è un altro tema, che secondo me è un altro tema interessante, cioè quello dove tutta questa popolazione andrà a vivere, perché anche questo è un altro tema che potrebbe succedere. Cioè, se in Nigeria, che ha un altissimo livello, io faccio esempio della Nigeria perché è veramente un caso abbastanza emblematico come densità di popolazione, a un certo punto i nigeriani non ci stanno più, potrebbero decidere di vivere in Italia, sì, allora a quel punto una delle valvole di sfogo che ha l'Europa, che potrebbe adottare, una un po' intelligente, dovrebbe essere quella di cercare di favorire un'immigrazione di qualità. Questo potrebbe essere un elemento. Se noi pensate a cosa ha fatto Dubai, Dubai è partita da zero, non aveva niente, lo so perché io ci ho vissuto per tanto tempo, e ha importato gente di valore col tema della tassazione e poi ha fatto sì che queste persone rimanessero lì, che costruissero la loro vita, la loro famiglia, eccetera, eccetera, e quindi ha creato da zero, A, edificando delle città, B, portando dentro delle persone, incentivando delle persone. Quindi uno, per esempio, dei business che dovrà fare l'Europa, bisognerà vedere se ci riuscirà, è quello di importare persone, ma dovrei importare persone di valore, non persone di basso livello, perché se importa persone di basso livello evidentemente sarà difficile ottenere un grande risultato, o se no devi importarne tante di basso valore e sapere che per 10, 15, 20 anni l'economia sarà quel che sarà, la qualità della vita sarà quel che sarà, e poi sperare che questi immigrati si possano integrare e costruire un nuovo futuro. Quindi questo è quello che un po' può fare l'Europa. Quindi in futuro l'Europa, più che un posto per il futuro, dovrà essere un posto dove cercare di importare, cioè ci dovrà essere una sorta di riequilibrio della popolazione. Però ripeto, la cosa fondamentale è proprio questa, cioè noi guardiamo dove va, dove cresce la popolazione, e capiamo tutta una serie di logiche e di dinamiche. E dall'altra parte, quando la popolazione implode, si creano tutta una serie di problematiche abbastanza evidenti. Giappone e Italia sono due casi classici. Il Giappone, secondo me, è anche più avanti dell'Italia, quindi è anche un vantaggio perché uno può guardare che cosa succede lì e capire queste dinamiche. Questo poi, inevitabilmente, e quindi concludo, porterà un po' come sta avvenendo anche con l'intelligenza artificiale, quindi vengo su un altro tema, su un altro cambiamento molto importante, che oggi siamo stati abituati ad avere dei livelli di disoccupazione generalmente bassi, ma in futuro questi livelli di disoccupazione aumenteranno. Quindi anche qua l'economia continuerà con questa velocità? Secondo me no, per il semplice fatto che ci saranno meno consumatori, perché ci saranno meno persone che lavorano, e quindi ci sarà una fase, che è quella che secondo me attraversiamo da adesso ai prossimi anni, in cui molte persone verranno licenziate per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e tutta un'altra serie di robe, che dovranno reinventarsi, quindi rigenerare le loro skills e capire meglio quali sono le nuove esigenze del mercato, e poi venire ricollocati in altre aree, creando servizi nuovi, caratteristiche nuove, eccetera, eccetera. Ma questo richiederà del tempo, e secondo me ci sarà un gap in cui questi soggetti non lavoreranno, quindi non consumeranno, e quindi anche le big tech, che sembrano intoccabili, avranno dei problemi, perché loro oggi stanno facendo dei grandi investimenti, ma rischiano domani che ci siano meno persone che usufruiscono dei loro servizi, meno gente che utilizzi Amazon, meno gente che vada sulle pubblicità, meno gente che faccia sponsorizzate, cali di vendite, eccetera, eccetera. Queste sono tutta una serie di tematiche. Che secondo me dobbiamo prendere assolutamente in considerazione. Poi tempi e modi ovviamente vanno visti e analizzati, però questi sono scenari molto 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 realistici che potete tranquillamente misurare, ad analizzare, e questo ci permette di capire quali sono le aree, le zone e i trend più interessanti su cui investire e quelli dove è meno interessante. Comunque, come sempre, sono solo degli spunti per aiutarci a pensare, a riflettere che il mondo non è statico, ma è in continua evoluzione. Quindi se noi non evolviamo col mondo, rischiamo l'estinzione. Che anche questo, secondo me, ripeto, è un tema molto importante. Concludo, visto che mi è venuta in mente questa riflessione che facevo con voi ad alta voce, che anche per me è utile come forma di brainstorming, leggevo la conferenza sul clima, si parla della riduzione, entro il 2040 ridurremo del 30%, in realtà negli ultimi anni l'utilizzo di combustibili fossili è aumentato del 30% e nei prossimi anni aumenterà ancora. E questo secondo me determinerà in generale, attendere, oggi sono particolarmente positivo, il rischio dell'estinzione dell'essere umano, perché l'essere umano purtroppo è veramente stupido. E quindi per esempio adesso c'è un problema di natura climatica, ma dall'altra parte c'è un business che sono l'intelligenza artificiale, data center, eccetera, eccetera, quindi chi se ne frega dell'ambiente, aumentiamo il consumo di energia. Il problema qual è? Che se ce ne freghiamo sempre di questo, dell'altro, cioè c'è sempre lo scopo di lucro davanti a qualunque cosa. Quindi se l'uomo non riesce a cambiare questa sua visione, verrà ucciso da questo. E ci sono dei casi storici, vi suggerisco un libro, adesso non ricordo più il titolo, magari poi lo metto sull'FT Academy, dove alcune civiltà si sono estinte e si sono estinte nel periodo di massimo splendore. Ma per quale motivo? Perché erano convinti di poter fare qualunque cosa, erano convinti di essere invincibili e in realtà poi loro stessi, questa sorta di edonismo massimo, li ha portati all'autodistruzione. Quindi popolazione Maya, l'isola di Pasqua, eccetera, eccetera. Ci sono proprio studi documentati di come questi soggetti tecnologicamente erano, per quell'epoca erano molto avanzati, sapevano fare un sacco di robe, si sono estinti. Se ci pensiamo bene, non è una cosa così impensabile per l'essere umano, no? Perché se tu hai un problema climatico e poi hai una necessità e te ne freghi del problema climatico, invece di risolverlo, lo amplifichi, e questo vale poi per l'alimentazione, questo poi vale per qualunque cosa, quindi a quel punto non c'è mai un limite, arrivi a un punto di rottura per cui questo interesse diventa l'interesse dell'interesse dell'interesse, a un certo punto chi ti dice che il nostro vicino non ci uccida per un interesse? E quindi cominciamo a ucciderci l'uno con l'altro e la razza umana tenderà all'estinzione. Ma già, se noi pensiamo la popolazione che necessariamente comincerà a scendere nel prossimo futuro, ci dà un'idea, perché tutta questa tecnologia sta portando alla riduzione e alla distruzione del genere umano in termini di rapporti, in termini di amicizie, eccetera, eccetera, e quindi già automaticamente questo processo lentamente è iniziato, ma potrebbe anche subire delle forti accelerazioni. Ragazzi, oggi un tono di super positività, vi mando un grande abbraccio e un saluto.